bentornati all'ascolto del mondo della radio, ma soprattutto di Earthday.it, testata di Earthday Italia. E abbiamo, diciamo, dopo la pausa estiva, meritata, meritatissima per tutti quanti noi, abbiamo con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio. È il primo giorno, è il ritorno.
È il primo giorno di scuola.
È il primo giorno di scuola, esatto.
E infatti piove.
Giustamente. Allora, ricordo, Earthday.it è testata di Earthday Italia, villaggio per la terra. Allora, Tiziana, oggi parliamo di oceani e di mare. Sono elementi che pensiamo di conoscere e vivere da vicino, soprattutto in estate, forse anche in inverno, ma di cui in realtà la maggior parte di noi sa poco e soprattutto sa in modo molto superficiale. Perché?
Sì.
Che succede?
Hai usato proprio una parola, superficie. Dopo sentiremo la nostra ospite che dice proprio: noi il mare lo viviamo in maniera in superficie e non nel volume, no? E quindi invece oggi andremo a scoprire un po' di cose del volume dei mari e degli oceani. Allora, infatti pensa che secondo le stime il 95% degli oceani è inesplorato e il 91% delle specie marine non è neanche ancora stato classificato. L'educazione all'ambiente è un tema che è molto ricorrente e, diciamo, e poi l'attenzione proprio a occuparsi di ambiente e sostenibilità è sempre più importante. Recentemente sono state commentate le nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, che sono state appunto presentate al Ministero dell'Istruzione appunto per il nuovo anno scolastico che è appena cominciato, e appunto sono state mosse delle critiche perché c'è carenza di contenuti relativi a quello che riguarda appunto l'ambiente e la protezione dell'ambiente. Gli Amici di Mare Vivo, che è una delle associazioni più attive, la conosciamo tutti, credo anche tutti i nostri ascoltatori, che è una delle associazioni più attive per la tutela degli ecosistemi marini, ha lamentato appunto che gli italiani hanno una scarsissima conoscenza del ruolo che il mare ha nelle nostre vite, l'importanza che ha nelle nostre vite. Ricordiamo che dal mare viene il 50% di ossigeno che respiriamo tutti noi e gran parte del cibo che viene consumato dall'umanità, oltre 200 milioni di tonnellate annue tra animali e alghe. Quindi insomma veramente è importantissimo. Anche l'UNESCO si preoccupa a livello globale della scarsa attenzione che c'è rivolta ai mari e recentemente ha pubblicato un kit pratico che è intitolato L'educazione all'oceano per tutti. È un manuale, diciamo, che è rivolto sicuramente agli addetti ai lavori, agli educatori, comunicatori, agli studenti eccetera, però bisogna dire che chiunque può scaricarlo gratuitamente e chiunque può quindi di informarsi, e diciamo che un po' riassume quelle che sono cioè la storia naturale, le basi scientifiche, l'interconnessione, le minacce della relazione tra la vita e l'attività degli oceani e lo sviluppo di noi esseri umani. Quindi diciamo ci mette in guardia, ci dà delle linee guida molto importanti, quindi consiglio agli ascoltatori, se vogliono, di andarselo a guardare sul sito dell'UNESCO.
E tra l'altro il mare è talmente importante che proprio ieri mi sembra che è arrivata la notizia del presidente della regione siciliana Renato Schifani, che ha detto contro la siccità, prendendo esempio da Emirati Arabi e Dubai, dove non piove mai, la Sicilia potrebbe rendere potabile proprio l'acqua del mare. Dal mare arrivano tante importanti risorse. Allora, Giuliano, tu hai intervistato una persona che conosce molto bene questo ecosistema, Donatella Bianchi, che è giornalista ambientale e presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Sì, per parlare di come la gente di mare vede il mare, a differenza di noi, insomma, maggior parte di noi gente di terra, abbiamo interpellato Donatella Bianchi, che lavora come documentarista, conduce Linea Blu, ha appena finito la parte estiva di Linea Blu, e presidente del Parco delle Cinque Terre, storica ambientalista, è stata anche presidente del WWF. Perché? Perché noi il mare lo vediamo, pensa a una carta geografica, noi vediamo tutte le pianure, le montagne di terra, ma poi il mare è un disegno blu. Quindi quello. Invece ci sono per esempio delle mappe che sono fatte al contrario, sono molto interessanti, ve le consiglio, che fanno vedere gli abissi marini, fanno vedere anche diciamo, diverse anche tipi di acque che ci sono, e i continenti sono semplicemente delle macchie bianche. Quello è un capovolgere un po' la visione, è quello che cercheremo di fare oggi con questa intervista che è finita anche sull'Osservatore Romano qualche settimana fa, e qui ne presentiamo alcuni estratti.
Allora, sentiamo l'intervista a Donatella Bianchi.
Noi a scuola studiamo le colline, le montagne, i rilievi, la costa, ma mai nessuno ci ha spiegato che esistono le montagne sottomarine, che esistono la piattaforma continentale, che esistono le spiagge sottomarine. Quindi noi consideriamo il mare come una superficie, tendenzialmente. Chi lavora sul mare invece lo considera come un volume, quindi la conoscenza fisica del mare, inteso come di un ambiente che ha un suo spazio, una sua identità e molte caratteristiche, è quello che oggi noi dobbiamo introdurre anche nell'educazione che facciamo, ambientale e non solo ambientale, proprio nella nostra didattica di conoscenza. Da questo punto di vista, fra l'altro, il PNRR ci darà una mano, perché ci sono dei progetti che sono stati finanziati che andranno a realizzare per la prima volta uno studio della fascia costiera con un sistema che leggerà esattamente le profondità, i fondali. Quindi non più solo la costa, ma quello che c'è sotto l'acqua. E questo ci consentirà, ad esempio, di sapere quanta posidonia c'è, in che stato di salute è, il coralligeno, cioè di conoscere esattamente, di avere un punto zero, una fotografia iniziale di tutto quello che c'è sott'acqua. E magari anche nelle scuole cominciare ad insegnarlo con degli atlanti che magari siano un po' più evoluti, quindi andare oltre la superficie. Questo è quello che noi che lavoriamo sul mare impariamo. Perché andiamo sott'acqua, perché salpiamo delle reti, perché abbiamo comunque un rapporto con quel volume, con quella dimensione. Chi non va sott'acqua difficilmente lo può comprendere, ma questa è la conoscenza che serve oggi per fare le scelte del futuro anche in termini di ripristino di tutti quegli ecosistemi che sono stati compromessi.
E allora bisogna andare sott'acqua, questo l'abbiamo capito, e forse il PNRR ci può dare una mano e cerchiamo di capire e di più. Tiziana, ci puoi dare qualche
Sì,
informazione?
certo. Un paio di settimane fa proprio è salpata da Trapani una nave scientifica diretta al vulcano sottomarino Cimotoe, che si trova a 2000 metri di profondità al largo di Lampedusa. La missione scientifica, come hai detto prima tu, è affidata all'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che nei prossimi 2 anni censirà ben 79 montagne sottomarine al largo delle coste italiane. Sono dei rilievi veramente che non hanno nulla a che invidiare ai nostri Appennini, alle nostre Alpi, insomma, quindi sono veramente dei rilievi importanti che finora non compaiono da nessuna parte, sono sconosciuti anche agli stessi biologi e geologi marini. La missione fa parte del grande progetto MER, che è il Marine Ecosystem Restoration, che è finanziato appunto dal famoso PNRR, quindi da ISPRA e governo italiano, portato avanti, che serve proprio a monitorare, a censire, a mappare proprio i fondali. Appunto andiamo non in superficie come abbiamo detto, ma vanno proprio a scandagliare il volume sotterraneo. La prima fase prevede la mappatura dei monti sottomarini, e stavo dicendo, pensa, arrivano fino a 2500 metri di altezza alcuni monti sottomarini, quindi non ce lo immagineremmo mai. E poi si impiegheranno sensori come boe e robot, che mostreranno in dettaglio gli ecosistemi di profondità, che mostreranno anche gli abitanti, pesci, crostacei, cefalopodi, plancton, quindi veramente un progetto molto 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 importante, insomma, che ci farà conoscere a fondo i fondali dei nostri mari.
Ecco, ora bisogna studiare, su questo non c'è dubbio. Però, insomma, oggettivamente, diciamo, il mare a volte può essere inquinato. Allora, Giuliano, continuiamo a sentire questa intervista alla Bianchi. Che cosa gli hai chiesto?
Bah, e qui abbiamo affrontato l'argomento inquinamento sempre cercando un punto di vista diverso. Quando io ero ragazzo, negli anni 80-90, l'inquinamento marino si pensava sempre al petrolio, c'erano questi grandi incidenti, le petroliere, le ondate nere, no? Ti ricordi? Per fortuna quelle sono, diciamo, non sono più tanto frequenti come una volta, però l'inquinamento del mare non è solo petrolio. Adesso va di moda parlarne di plastica come problema epocale, ma ce ne sono altri di inquinamenti che adesso Donatella Bianchi ci dirà. Io ho chiesto a lei, sempre con questa visione della gente che va veramente sul mare, lei cosa vede sul mare? Quale inquinamento vede?
E allora, appunto, diamo la linea di nuovo a Donatella Bianchi.
c'è un inquinamento visivo e c'è un inquinamento invisibile. L'inquinamento invisibile è quello che noi dovremmo andare a cercare con un microscopio. Ad esempio, pensa alle plastiche. Le plastiche che hanno un tempo di smaltimento infinito si trasformano in microplastiche. Quelle microplastiche assumono su di loro contaminanti, che sono tutti i veleni che comunque in mare esistono ancora. Quelle microplastiche entrano nella catena alimentare e poi noi mangiamo quel pesce. Tutta la plastica che c'è nel Mediterraneo, è un recente report del WWF, ci dice che purtroppo è tra i mari più contaminati da plastica del mondo, è un primato tristissimo. Da quella poi invece a tutto quello che sono ancora magari metalli pesanti, piuttosto che carichi a mare di detersivi e di cose che noi utilizziamo normalmente a terra, anche lungo la fascia costiera, dove comunque l'antropizzazione aumenta, cioè sempre più persone vanno a vivere lungo le coste del Mediterraneo e sempre più persone lo scelgono per le loro vacanze. È difficile dire quale sia il nemico principale del mare in questo momento. Ti posso dire che ce n'è uno al quale noi però non stiamo prestando la necessaria attenzione, ed è l'inquinamento acustico. Molte specie comunicano sott'acqua dialogando anche a grande distanza. Pensa ai capodogli, pensa alle balene, che a distanza di decine di miglia dialogano tra loro. Se noi interveniamo producendo rumori molto molto forti sott'acqua, questo dialogo banalmente viene disturbato, si interrompe. Non solo, molte specie si orientano con sistemi molto sofisticati che noi appunto con il nostro rumore, con i nostri radar, con la nostra strumentazione in qualche maniera condizioniamo e quindi magari vengono disorientati. C'è un impatto assurdo su quella che è la capacità di mantenimento dell'equilibrio e del benessere delle specie marine, ma noi non ce ne stiamo ancora preoccupando. Quindi secondo me questo, che è l'inquinamento acustico, sarà uno dei prossimi obiettivi, una delle prossime minacce a cui dovremo lavorare seriamente. Molta dell'eutrofizzazione dipende non soltanto da quello che viene utilizzato a terra, pesticidi banalmente, piuttosto che altre sostanze tossiche che arrivano da terra. Cioè è vero che oggi non abbiamo sversamenti petroliere, ma il 90% delle merci oggi a livello mondiale viaggia sul mare. Questo vuol dire che comunque le navi da carico bruciano centinaia di milioni di tonnellate di carburante inquinante ogni anno. E anche quello che è il mondo del commercio marittimo dovrà traguardare sempre più la sostenibilità. Lo si sta facendo, molte navi per esempio passeggeri, le crociere stanno andando in questa direzione. Ci deve essere sempre più un impegno da parte di tutti, soprattutto nelle mobilità, con delle soluzioni per esempio di carburanti a basso impatto, banalmente anche l'elettrificazione in banchina, no? Quando una nave comunque entra in porto, anziché tenere tutti i motori accesi per produrre, autoprodurre energia, può collegarsi finalmente anche in porto e quindi ridurre anche quello che è l'impatto dei fumi e degli scarichi. Quindi si sta andando in questa direzione. Certo, non bisogna fermarsi perché l'impatto è imponente.
Allora Tiziana, in questa intervista si è parlato molto appunto di inquinamento acustico, tutte le barche che abbiamo, sì, per i mari, ma soprattutto a quello dei carburanti.
Sì,
c'è però il problema anche dell'inquinamento dovuto alla pesca.
Certo, secondo i dati ufficiali di ISPRA l'86% dei rifiuti galleggianti o sommersi è dovuto proprio all'attività dei pescherecci, quindi oggetti caduti in mare, gettati fuori bordo, persi, tipo lenze, boe, cime, le cassette del pesce banalmente, eccetera, ma dei rifiuti che sono molto più pericolosi e sono presenti nel mare sono sicuramente le reti fantasma, che rappresentano il 94% del totale dei rifiuti che ci sono in mare. Queste reti vengono abbandonate, sono danneggiate, sfilacciate, possono essere lunghe anche chilometri e quindi queste che cosa fanno? Posandosi sui fondali intrappolano dentro pesci, animali marini e soprattutto anche soffocano le piante anche e gli ecosistemi che sono sul fondo marino. Il progetto MER di cui parlavamo prima dell'ISPRA prevede anche il recupero di queste reti fantasma da 20 depositi già individuati lungo le coste italiane, in Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Marche, Sicilia, insomma ci sono diverse regioni, e successivamente il trasporto a terra, lo smaltimento e il riciclo dei materiali che genericamente sono plastica, sono appunto di plastica. Per recuperarle, solo questa cosa volevo dire, non è banale, perché spesso sono questi ammassi pesantissimi che sono inabissati a grandissime profondità. Quindi si fanno, diciamo, si usano dei robot sottomarini teleguidati, ma anche dei sommozzatori specializzati che devono operare per lunghissimo tempo nei fondali marini, quindi anche un lavoro diciamo abbastanza pericoloso da fare, e quindi insomma è veramente una cosa importante che viene fatta.
Se non altro che poi devono passare probabilmente lunghe ore in camere iperbariche. Allora, senti Giuliano, l'ultima parte dell'intervista ci porta sul tema del rispetto del mare. Che dobbiamo fare quando andiamo al mare?
Ecco, sì, io ho chiesto a Donatella se lei nota, lei ha una lunga esperienza appunto di raccontare il mare e l'ambientalismo, le ho chiesto proprio, ma hai notato in questi ultimi anni, decenni, un miglioramento del nostro rapporto? Una volta il mare era anche un po' un deposito di immondizia, anche per chi andava banalmente sulla spiaggia. E adesso lascerò rispondere lei. E poi... anche da parte, per esempio, di chi ha il dovere di preservare il mare, quindi le grandi compagnie crocieristiche, ma anche chi fa di porto di suo. Cosa possiamo fare noi? A me sembra ancora, mi sembra banale dire non buttare le cose in mare, non portare via dalla spiaggia le conchiglie, la sabbia, sono cose che ormai sanno anche alle elementari, quindi... mi sembra una didattica veramente sorpassata. Il rispetto del mare è capire che da lì viene gran parte della nostra vita, come ha detto Tiziano, il cibo e l'aria, cos'altro ci serve adesso, come hai detto anche tu, anche l'acqua potabile. Esatto. Probabilmente, quindi quello.
Però, Giuliano, l'informazione non è mai troppa. Allora sentiamo l'ultima parte dell'intervista appunto a Donatella Bianchi.
C'è un tema di sensibilità che è quello che dicevo prima. Se una persona ama veramente il mare, si trova a navigare e si trova a incrociare un pezzo di plastica, un oggetto inquinante, se non lo raccoglie è meglio che in mare non ci vada, perché vuol dire che non ha capito proprio niente. Quindi in linea di massima io vedo che questa sensibilità c'è, è crescente. C'è addirittura in chi oggi ha capito che andando banalmente sulla spiaggia d'estate a fare il bagno deve sgrullare il proprio asciugamano, perché non deve portare via la sabbia da quella spiaggia, perché altrimenti perderemo quella spiaggia. Quindi io questa sensibilità oggettivamente la vedo anche tanto. Così come oggi è difficile che tu trovi bambini che si portano la stella di mare a casa o che raccolgono la conchiglia perché hanno capito che è bene lasciarla lì. C'è un tema di controlli, soprattutto nelle aree marine protette, che però, guarda, hanno rappresentato veramente il punto di svolta. Cioè, se noi abbiamo avuto un'oggettiva ripresa della biodiversità, il merito è stato di questo sistema di aree marine protette che abbiamo in Italia, che fanno costantemente monitoraggi e che si occupano appunto di proteggere, che hanno chiuso anche per certi versi alcune aree che più fragili e più importanti, che hanno riportato la vita in mare. Non resta dove tu crei una zona, un santuario della natura, una zona di protezione speciale. Quello con l'effetto spillover esce, per cui va a ripopolare anche tutte le aree vicine. L'effetto parco noi lo abbiamo registrato in tutti i parchi marini, in tutte le aree marine protette che sono state istituite. Poi c'è un tema di gestione, ma sicuramente l'effetto riserva i parchi lo hanno garantito, e con l'effetto riserva anche una certa protezione. Il diporto nautico incide sicuramente in maniera molto marginale. Credo che sia interesse di ognuno, di chi va per mare. L'interesse supremo è di navigare in posti molto belli, cercando di essere invadente il meno possibile, no? Quindi c'è questa forma di rispetto che l'individuo vive e prova quando si ritrova in mezzo al mare. Questa cosa, chiaramente, sai, quando andiamo sul commerciale si perde un po', perché sono delle vere e proprie città galleggianti. È questo che sono i grandi armatori che devono occuparsi di questo e collaborare anche con chi invece fa ricerca scientifica, come con la società civile, per magari installare, che ne so, dei sensori per evitare le collisioni con i grandi cetacei. Cioè ci vuole un momento di messa a sistema di tutte quelle che sono le conoscenze e anche le tecnologie che possono aiutare a mantenere lo sviluppo socio-economico, quindi la blue economy, però che sia sempre più coinvolta in quello che è il grande processo di conservazione e tutela del Mediterraneo, soprattutto del Mediterraneo. Intanto le grandi navi nelle aree marine protette non possono entrare e le grandi navi hanno tutto l'interesse a che questi paradisi vengano conservati, perché altrimenti non venderanno le loro crociere, non avranno comunque il core business delle loro attività. Vedo che c'è buon interesse, sicuramente c'è nella gestione a bordo, per esempio, dei rifiuti, cioè se tu fai una nave da crociera moderna, sono organizzatissimi a bordo anche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Questo è un segnale che io dal mondo delle crociere già registro da qualche anno. Poi è chiaro che c'è sempre chi è più o meno attento, però in linea di massima io credo che la sensibilità nei confronti del mare sia cresciuta in questi anni, da parte di tutti.
Allora Tiziana, veramente in un minuto, un dato su quanto incidono le flotte delle navi da crociera.
Beh, dal 1970 il numero delle navi da crociera è cresciuto in maniera veramente esponenziale, da 21 pensa a 515. La più grande attualmente in navigazione può trasportare 7600 passeggeri, è 5 volte il Titanic, quindi insomma veramente stiamo parlando di mostri, di giganti, una corsa a questo gigantismo che purtroppo si paga in emissioni di CO2, che pensa nel post pandemia sono aumentate del 20% rispetto al 2019, quindi veramente...
E questo ci dice tutto.
Esatto,
e questo ci dice
esatto,
tutto. Allora io ringrazio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini per essere stato con noi. Rimando però per le versioni integrali delle interviste di questo spazio al sito earthday.it, che è l'appuntamento con Earth Day Italia, ritorna a questo punto giovedì, e dunque ogni giovedì vi prego sintonizzatevi, mi raccomando, non andate via. Grazie ragazzi.
Grazie, 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 buon pomeriggio a tutti.